Hypercast.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Chi si vede la strega cattiva della costa occidentale?
Sei ubriaca? Fammi indovinare. Tequila.
Era già così quando sono passato a prenderla.
Non devi dare le giustificazioni.
Tu invece me ne devi parecchie.
Cambiamo aria, DJ, prima che cerchi di portarsi a letto anche te.
Che cosa hai detto?
Ho detto che sei una troia!
2001-2011, 10 anni in cui è successo di tutto. Come siamo arrivati ad avere nostalgia di un periodo così vicino? Siamo qui per provare a scoprirlo attraverso un viaggio tra la cultura mainstream e l'underground. Io sono Maria Cafagna.
Io sono Alice Oliveri.
E io, ahimè, non sono Marissa Cooper, ma questo è il decennio breve. Guida semiseria agli anni zero. Diavolita, c'è ancora una diavolita tra noi.
Salutiamo Melita Tognolo, grande musa artista del decennio breve.
Anche Melita Tognolo è un Funko Pop.
Sì.
Ricollegarci a quello.
Ricolleghiamoci alla puntata.
Io invece mi ricollego all'inizio e vi chiedo: era Shakespeare o Brecht?
Meglio, era
Ascanio Celestini.
Josh Schwartz, l'autore 26enne di The O.C., quando... Orange County, il più grande teen drama della generazione, quantomeno la mia di Alice,
sì.
Insomma. Noi nati nel 92 avevamo O.C., forse voi, e dico voi perché con noi c'è ancora il nostro grande ospite Stefano Rapuan.
Ciao.
Grazie, che è rimasto con noi per parlare ancora
sono
di Italia 1. Esatto.
Italia 1.
Era il giardiniere, era DJ.
Il giardiniere Manolo, quello di Maccio. Ve lo ricordate? C'era
sì,
serie che faceva Maccio su Rete All Music e c'era un personaggio che era il giardiniere Manolo.
A me dicendo questa cosa mi è in mente Brava Giovanna Brava e quindi dico bravo Rapone, bravo.
Quello cos'era? Il silicone,
Saratoga. Toga.
Sì,
brava
sì.
Giovanna, brava. Ma avremo modo di parlare anche di questo.
Davvero?
Allora, sì. allora, abbiamo recitato una scena di O.C., abbiamo cantato la sigla di Lucignolo, abbiamo omaggiato Melita Tognolo, perché
posso dire che comunque potrebbe essere la scaletta di qualsiasi nostra puntata.
Sì,
siamo arrivati
di
a 41.
Parliamo?
Ma infatti il decennio breve è un personaggio del multiverso di Italia 1 in realtà. Cioè
è
noi
vero.
Saremmo stati molto... Non stavo immaginando un podcast nel decennio breve sul decennio breve, impossibile. Però
saremmo
noi
stati
tre,
finanziati da Silvio
esatto, magari
sì.
Avremmo avuto
saremmo
la nostra quarta serata.
Bellissimo,
su Italia 1.
Quella che agogniamo così tanto.
Esatto. Quello vabbè. Che ogni volta proviamo a chiedere, ma prima chissà, prima o poi magari.
Ma domani è un altro giorno.
No, va bene, allora abbiamo parlato di cartoni animati nella scorsa puntata, adesso per forza ci tocca parlare di serie TV americane, perché appunto se Silvio Berlusconi ci ha dato il Giappone, ci ha dato anche l'America, quella che si toccava
esatto,
già da Nannini.
Esatto, stavo pensando, e si chiude,
si tocca l'America.
La mano. E pigia il tasto 6 del telecomando, tutti i pomeriggi.
E tra l'altro se lo pigiate in questo momento ci trovate le stesse cose, quindi va bene comunque.
Sì, infatti sì, partiamo con i teen drama e quindi Rapone ti chiedo, scegli la tua preferita in questa rosa di capolavori
che avete scelto voi,
che
okay.
Abbiamo scelto noi in base ovviamente al palinsesto di Italia 1.
Certo. Ah, da questa che vedo non l'elenchi, devo dire.
Allora facciamo un elencone.
Okay.
Allora abbiamo The O.C., appunto Orange sì. County con cui abbiamo aperto, Dawson Creek, Love Bugs
che rientra forse... nelle teen drama,
sì,
dice, in un certo senso.
Più altro è più una sitcom, però va bene. Buffy, che appunto tu non lo sai ma io e Stefano siamo molto appassionati.
Ah,
e
sì.
Maria ne ha i coglioni un po' pieni, ma noi continuiamo, insistiamo su questa cosa.
Niente in confronto a Harry Potter.
Paso Adelante, che insomma La Casa dei Papel before La
è
Casa
vero.
Dei Papel, Gossip Girl, Degrassi Junior High, che l'ha messa Stefano,
l'ho messa io,
che non mi ricordo assolutamente.
Questa non l'ho mai
no,
sentita.
Manco io me
uno
la ricordo.
Shottino per chi la conosce.
Alziamo i calici al Degrassi Junior
poi
High.
Poi Degrassi, chi è
infatti chi è Degrassi?
Un italiano,
c'è un po' d'Italia.
In c'è questa Italia 1.
E Glee, che è altra serie che io ho serenamente bypassato, è Una Ama per Amica.
No, ti dico senza dubbio anche io Buffy.
Buffy?
Sì.
Allora, signori, la puntata da questo momento in poi prende un'altra piega.
Fatemi, prima di farmi andare a fare un giro alla Feltrinelli a largo di Torre Argentina, fatemi citare il maestro: farò sempre parte di una minoranza.
Sì.
Fammi citare un altro maestro: e Mose Magna. Avevamo una domanda prevista su Buffy, ma a questo punto
facciamo,
ne mettiamo altre 16.
La monografica,
esatto. Iniziamo subito. Spike o Angel?
Spike è più figo comunque, però Angel mi sta, cioè, è il primo che vedi, no, però comunque è più interessante.
Posto
Spike,
che uno non esclude l'altro, ovviamente, sì, c'è un grande amore, grandi amori che arrivano in momenti diversi della vita della protagonista, però quindi mi dici Spike, perché
no,
è,
più figo, è più figo, io però mi identifico più in Angel, ti dico la verità.
Perché anche tu quando fai l'amore impazzisci, non ci vedi più.
E poi voglio uccidere tutti,
poi
vuoi
uccidere la tua parte.
La tua parte è vergine, perché c'era pure la verginità nel tema...
Ma è molto shakespeariana anche Buffy.
No, lui era figo e poi diventava cattivo. E quindi invece Spike era già cattivo e diventa buono.
Sì, è un processo, cioè, più ecumenico, esatto. Lui da cattivo
bellissima
diventa...
quella scena in cui si appoggia alla croce per dimostrare a Buffy che ora ha un'anima.
Ah, vero, perché si brucia,
e
no?
Si
che
brucia.
È la cosa... mamma mia.
Spettacolare.
È donna preferita di Buffy?
Ma forse Buffy. Sarò banale, però forse comunque...
Quale Buffy? Perché Buffy nasce, cresce, corre, cambia molto.
Sì, guarda, forse all'inizio.
Ah, ti piace
quella
la Emma Bunton, diciamo.
Quella più formosa, diciamo.
Sì,
la Buffy Spice Girl, anni 90.
Vabbè, ultima domanda a questo punto. Cattivo preferito di Buffy? Cioè, la tua stagione preferita, nemico preferito di Buffy?
Oddio. Facciamo un attimo reaction, okay. Perché c'era il maestro quello
della
lì
prima.
Pazzo, okay.
La seconda è Angel.
La seconda è Angel, comunque, perché, è figo.
Che però introduce Spike, Drusilla, tutto il multiverso
di
Angel.
C'è il mostro di sabbia, la spada, tutte quelle cose strane.
Sì, quel demone, quella statua.
Sì. Terza
era Fate. La
era
cattiva
Fate,
col sindaco, quindi
il sindaco era figo. Ma quella lì era figa, quella col sindaco.
Perché
bello.
Poi c'era l'introduzione dell'altra cacciatrice. Quella serie era scritta veramente.
Sì, che c'era poi
era
anche
morta,
Eva. Era Eva contro Eva.
Che c'era anche l'altro, come si chiama? Il no Giles, quell'altro.
Ah, il
Wesley.
Che poi va che è un coglione. Poi
batti
invece,
sto cazzo di cinque. Hai visto anche
vai
Angel.
Angel.
Maria, mi dispiace. I feel you.
No, quando mi chiederanno.
Anche Angel, cazzo, è stupendo.
Sì, no, che lui lì era un deficiente, era fatto un personaggio per essere comico, brutto, poi invece la diventa comunque un coatto.
Io amavo l'amore tra lui e Lila Morgan, l'avvocatessa della Wolfram and Dart, roba che poi di basta.
Vabbè, comunque nella quarta c'è quel
stagione...
coglione di Raleigh, quindi nemici sono...
quella è brutta, che c'era Frankenstein.
La quinta è quella bellissima con l'innominabile Gloria, come
Gloria.
Si chiama il cattivo,
che,
il male
che c'è
supremo.
La sorella che esce fuori, spunta fuori la sorella.
Sì, che poi Gloria tipo la Mu, perché era sia Ben che Gloria.
La sesta è Willow.
Dark Willow. In realtà la sesta i cattivi sono i tre
sfigatini
che fanno
e poi la settima, la sabocca dell'inferno, che una volta per tutte si apre, si richiude.
Guarda, forse il sindaco mi piace, mi ricordo quella lì, cioè, che poi la battaglia finale è un po' così, mi pare.
No, però è divertente perché c'è tutta la scuola che ha il diploma, tira via la toga e hanno
figo.
Le armi.
Sì.
Saratoga.
Esatto. Che poi, visto che hai visto appunto anche Angel, c'è tutta la gag di Harmony, si chiamava Harmony mi pare, la bionda amica di Cordelia che muore alla fine della terza e torna come vampira in Angel
per
sostituire una Cordelia tristemente licenziata perché è incinta.
Interessante.
Comunque, chiaramente abbiamo appena gettato le basi per una verticale su Buffy quindi a questo proposito
il vostro cattivo qual è, proprio per capire?
A me piace moltissimo la fine della quinta e l'inizio della sesta, cioè il ritorno di Buffy al mondo degli umani dopo che è diventata luce spirito, quella cosa mi piace tantissimo, quindi ti direi quinta e sesta sono le mie preferite come stagioni.
E la quinta è molto bella, anche a me piace il filone appunto Gloria Ben, però forse è banale, ma il mio preferito è proprio l'ultima serie, cioè
è molto bella
il
anche
primo
quella,
anche perché l'avevamo già detto in un'altra puntata, mi ricordo, ma la figata della scrittura di Buffy è che il nemico della settima stagione viene introdotto nella puntata di Natale della seconda. Quando lei e Angel, insomma, Angel sai che è disperato sempre, Buffy non puoi amarmi perché io sono un
po'
terza
chiavare.
Stagione, scusate, Angel era già tornato dopo che era stato cattivo. Angel, Buffy, non possiamo stare insieme, puntata di Natale, loro cadono in una buca dove ci sono quei cosi super americani dove vendono gli alberi di Natale, questi negozi di alberi di Natale, e dentro incontrano per la prima volta il male primordiale, che poi torna nella settima stagione, e infatti Angel si propone anche di aiutare Buffy, perché dice ti ricordi che l'abbiamo incontrato, quindi
a
insomma
Natale.
per capolavoro di scrittura mi piace questo filone qua.
Anche poi c'era anche il prete lì che faceva sì
bel, molto Nathan Fillion, sì, sexy, sì, sì. Bel guilty pleasure. Mi ricordo la sua frase: siete tutte sgualdrine.
Non è poi quello che è stato fidanzato con, non è il marito di Alison Hannigan?
No, il marito di Alison Hannigan è Wesley.
Ah, Wesley, ok.
Sposati a Capri, okay. Mi pare.
Capri. Ma visto che appunto stiamo parlando di Capri,
Maria, puoi tornare tra noi. Che libro hai comprato in questi 10 minuti?
Dicci la tua serie teen preferita.
Grazie. Scegli, scusate, non pensavo
tra noi, non Buffy pensavo in vita,
di avere voce in capitolo. No, un cuore diviso a metà tra Dawson Creek e Una mamma per amica.
La sì. Cricca di Dawson, mi piace richiamarla.
Sì, infatti, cosa che mia madre mi disse, che le chiesi, sì. Cosa vuol dire Dawson Creek? La cricca di Dawson. Poi ho scoperto, no, vuol dire il fiumiciattolo.
E faccio la stessa domanda che ho fatto a Rap One, ma su Dawson Creek a te, Maria. Pesi o Dawson?
Dawson.
Veramente?
Ah, cazzo, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo il piagnone banana.
E invece?
Perché poi tu mi sei, cioè mi sembri una che va più sul moro che sul biondo.
Mi hai conosciuto in una fase della vita in cui andavo
sul
moro.
Ok, ok.
Tommaso il moro.
Sì. È assurdo, non mi sarei aspettata questa risposta.
E un'altra domanda che faccio a una fan di Dawson Creek, ma l'allargo se l'avete vista anche voi. A parte, vabbè, c'è Michelle Williams, Jen, tutto magico. Vi piace quando vanno in università?
No.
Perché secondo me Dawson Creek setta il mood di quando una serie
dovrebbe finire,
è un teen drama, dovrebbe finire al liceo per la prima volta, mentre in Beverly Hills se l'erano un po' cavata perché alla fine erano sempre in questo micromondo appunto di Beverly Hills e poi nessuno dall'università in Beverly Hills.
Facevano tipo i commessi. L'istruzione si ferma. Esatto.
Allora, letteralmente non c'era più il molo di Dawson, ok?
Esatto.
Quindi non so, è come fare Il Signore degli Anelli ma a Chicago.
Sì.
C'è un problema anche di ordine toponomastico. Sì, secondo me è lo stesso problema di Mare Fuori. A un certo punto
devono uscire dal carcere questi ragazzi. È un carcere minorile comunque,
esatto.
Adesso hanno 36 anni.
Sì, sì, soprattutto escono e entrano con una faccetta con cui io non entro e esco da casa mia, per esempio. Però va bene lo stesso.
E invece parliamo di il genere che si aggancia immediatamente al teen drama, che è quello della sitcom.
Eh sì,
appunto.
Infatti Love Bugs era chiaramente sbagliato.
Esatto, non l'abbiamo inserito. Forse Love Bugs è l'anello di congiunzione tra sitcom e teen drama, perché ma poi che c'ha di teen Love Bugs?
No, infatti,
c'ha
anche
40 anni.
Esatto. C'è stato chiaramente
Luigi e Michel Unzi.
Vabbè ragazzi,
è stato un copia e incolla sbagliato.
Vengono
scritte
nelle notti stanche della nostra vita impegnata.
A questo punto vi chiedo, Michel Unziger o Elisabetta Canalis?
Beh, guarda. Tu non lo sai, ma Stefano Monti è il più grande esperto di Elisabetta Canalis in Italia.
Ah, okay. O così lui, mi vendono.
Lui sta a Elisabetta Canalis come io sto a Corona, cioè c'è questa corrispondenza,
certo, okay.
Per cui
Nonostante le recenti dichiarazioni. Però così mi piace aggiungere un po' di pepe a questo amore.
Vabbè, ma lei non ha detto niente di male, ha soltanto detto una cosa pasoliniana.
Esatto.
E allora queste forze dell'ordine.
E Pasolini torna sulla bocca di tutti. Esatto.
Quindi chiaramente
Elisabetta Canalis, anche perché mi piaceva, perché entrambe venivano chiamate nello stesso modo da Fabio De Luigi, quindi con Michelle, ma per Elisabetta è molto più difficile fare questa roba inventata con Michelle, quindi si mangiava le parole e faceva Elisabetta. Mi divertiva
è
molto,
un grande attore, si vede da questi sì,
comunque sì. Tra i due io ovviamente scelgo la Surina.
Anche io scelgo la Surina.
Perché c'era anche lei?
A un certo punto
è come quando in Dawson Creek vanno in università.
A un certo punto cambiano gli addendi e De Luigi diventa Sol Frizzi e la donna diventa Giorgio Surina.
Ok,
un rebranding.
Sì, io sposo
che
quella via là.
Un periodo in cui Sol Frizzi c'era in televisione.
Tutti pazzi per amore. No.
No, era quello
era
prima.
No, c'era stato
Caro Maestro.
Caro Maestro.
Caro Maestro è quello con Columbro.
No.
Sei forte maestro con Sol Frizzi.
Voi, allora, per voi c'è stato un periodo della vita in cui Sol Frizzi è entrato a un certo punto nella cosa. Per me c'è sempre stato il mio Sol Frizzi, perché io vengo dal Nord Barese, dove prendeva Telenor.
Ma
ecco cosa vuol dire Norba.
Come Nolo.
Assurdo.
Ma
non
domanda,
ma vero.
Perché Giulio Scarpati non è diventato Emilio Sol Frizzi?
Allora, hai presente quel tweet che sta girando ultimamente, cui dicono nomina
orgogliosa e canto.
No, quello purtroppo no. E in cui dice nomina qualcuno che per tutti è un eroe, ma in realtà è un cattivo.
Sì.
Per me è Giulio Basi.
Giulio Scarpati,
per me,
scusa, okay.
Per me Giulio
Scarpati. Giulio Base.
Per me è Giulio
perché
Scarpati.
Perché è un cattivo?
Perché secondo me dentro è un cattivo. Secondo me Lele Martini è il cattivo di un medico.
Ha ucciso sua moglie.
Ragazzo mio, dimmi che non è così. Dai.
Abbandona i figli, effettivamente.
Un medico
per andare in Africa.
Sì. Abbandona. E poi ne fa altri e li abbandona ancora.
In Australia. Ma poi secondo te c'è andato veramente in Australia?
In
secondo
Africa
me no.
C'è andato
Veltroni. Veltroni dove
no, Stanislaw Roscelli.
Ah, Sermonti.
Cioè il suo personaggio si sposa con Maria in Africa. Muore, mi sa,
a un certo punto.
Guido Zanin.
Guido Zanin. Sì. Sì. Bello, sì, stupendo. Ma puoi chiamare i tuoi figli Ciccio e Annuccia?
Dimmi
mia,
se non è cattivo.
Se non è un cattivo lui.
Dimmi se
questo
è un
uomo.
Però a me mi suscita molta... Effettivamente capisco questa
provocazione. Vi ho dato qualcosa a cui pensare.
Con uno sguardo adulto.
Team maschi, un medico in famiglia, chiaramente Guido.
Ma fuck Mary Kirl o fuck?
Fuck Mary Guido.
Dimmi. Perché ci sono delle differenze.
Fuck il cugino, quello che si fumava le canne.
Il cugino che
poi
ha l'incidente.
Che poi sta con Rebecca. Sì.
Ah, sì, sì.
Poi c'è pure Edoardo Leo.
C'è anche
Mary,
esatto. E pomata c'è stava, no?
Sai, c'è il mano.
Attenzione. Il pasticca. Non il pomata.
È una cosa del genere.
Ragazzi,
del genere.
Comunque, comunque siamo andati su Italia 1.
Scusate, torniamo alle sitcom. Vai Stefano.
Le leggo io. Love Bugs, come ho detto. Will e Grace, grande capolavoro di televisione LGBTQIA+. Dharma e Greg, che non è Will e Grace.
No.
È bellissimo Dharma e Greg, giustamente dimenticato.
8 sotto un tetto.
Capolavoro assoluto.
Tutto in famiglia. Capolavoro assoluto, lo dico
questo
io.
Questo è Tutto in famiglia, quello
con il Wayans, uno dei fratelli, okay. Wayans, esatto. E classicone How I Met Your Mother, Willy il principe di Bel-Air, Big Bang Theory e l'ultima My Name is Earl. Bonus track per un Malcolm in the Middle, però
perché,
lo teniamo fuori perché non puoi scegliere uno escludendo questo o scegliere
questo
Malcolm.
Questo podcast ha delle regole interne.
Cioè, non ho capito,
è
un
super partes.
Allora, Malcolm. Semplicemente Malcolm è la mia serie preferita, quindi la infilo dappertutto, quindi a un certo punto ho detto no, ma mettiamo pure Malcolm, ne parleremo
dopo. Quindi devi guardare dalla parte alta di questo
I don't know, can you repeat?
Ma che poi alcune però sono più vecchie.
Sì, sì, però comunque in quel periodo le davano. Cioè quella cosa, okay. Diciamo che nel palinsesto c'è stato un momento in cui poteva esserci sia Will, principe di Bel-Air, che Tutto in famiglia, nonostante fossero due periodi
diversi. Non ragioniamo su cosa è uscito in quegli anni, ma su cosa noi fruivamo, quindi cosa la TV ci stava dando.
Detto guarda, questo, pure questo è difficile, perché io devo dire la serie preferita o quella preferita da vedere su Italia 1.
Su Italia 1, fai un pomeriggio del 2002.
Allora ti dico, sono in dubbio tra My Name is Earl e 8 sotto un tetto, però forse 8 sotto un tetto l'ho vista
anni 90.
Prima,
non l'abbiamo vista negli anni 90.
Quindi direi My Name is Earl.
Bella.
Da vedere su Italia 1.
Tra l'altro serie
pomeridiana era, vero? Era
tipo alle 4.
No, ma anche dopo pranzo l'hanno fatto, credo, perché la vedevo con i miei genitori a pranzo dopo la scuola.
Tutta roba che andava in onda il pomeriggio tardi dopo studio aperto.
Anche quello poi è un'altra fascia ancora. Ma nei miser l'hanno fatto anche alle 3, tipo dopo i Simpson o dopo Dragon Ball.
Sì.
È rimasta a metà. Serie che non si è conclusa, perché Gamberone non sappiamo che fine ha fatto tutta quella, tutto quel filone là. Era speciale, si era scoperto che i figli di Gamberone, uno dei suoi figli era figlio in realtà di Earl, della biondona, che, e hanno lasciato così in sospeso questa cosa, non è mai finito, gran peccato.
C'era anche Chuck, ci siamo dimenticati, dello stesso autore.
Non me la ricordo
di
Chuck.
Sì, che era il fratello di, cioè quell'attore, quello che faceva in Scrubs, mi sa il fratello di JD, può essere?
Non me lo ricordo, mi pare.
Ma forse il fratello di Cox, di Dottor Cox?
No, quello era Cosso.
Ah, no, certo, quello è The Whale.
The Whale, sì.
Sì.
Mi pare che fosse
The Rock, The Whale, sì, insomma. Quelle... Voi cosa scegliete di questa rosa?
Allora, Tutto in famiglia me lo ricordo con super divertimento. Il bambino piccolo era un po' lo Stewie di Tutto in famiglia.
Con
faceva
le
molto ridere, esatto. Però forse ti scelgo Will e Grace, dai. Ma sì, vogliamo bene a questo pubblico di nicchia. Ti scelgo Will e Grace.
Di nicchissima, hai detto.
Super nicchia, sì.
In particolare mi ricordo questa gag, che comunque se l'ho vista una volta sola a 10 anni e me la ricordo tuttora, vuol dire che mi ha segnato, quando Karen, che era quella ricca con la vocina stridula, in una puntata le rubano la borsa, è disperata, fa tutta la puntata a piangere, poi va a un mercatino dell'usato e dice questa meravigliosa frase, che ero triste perché mi avevano rubato la borsa e poi ho visto una donna con una borsa più brutta.
Ah, che lezione di vita. Un po' come mi lesciro io con i polsi, con i pesi, quelle cose ti rimangono. Tu
questa grande
Maria?
Cosa. Ah, io come il dottor Rapone sono una bambina metà degli anni 90 e 2000, quindi in realtà non saprei scegliere tra 8 sotto un tetto, che secondo me è una serie meravigliosa, è però sposo del maestro Monti e dico William Grace. Ah,
grande.
Assolutamente.
Fuck Mary Kill, il maestro Monti.
No, io scelgo Darren McGregor invece. Perché mi piaceva molto.
Lei aveva un taglio terrificante.
Però a mi piaceva
questa cosa, sì, questo pixie cut, sì, esatto.
Che poi lei cambia, Dharma la sostituiscono a un certo punto, cambia l'attrice. Sì.
Io non mi ricordo nessuno degli attori tranne la mamma di Dharma, che poi era la signora del matrimonio del mio migliore amico. La mamma di...
Non me la ricordo.
Io non so perché Will and Grace, citatissima, Darren McGregor assolutamente
zero,
no?
Secondo me non hanno azzeccato bene la fascia oraria in cui l'hanno mandato. Perché mi sembra... Secondo me la davano tipo il fine settimana. Cioè non era proprio una di quelle quotidiane.
Non lo so, io lo ricordo come quotidiano, ma forse è un effetto Mangiava.
Può essere. Ma magari sai, può essere che tipo per un anno l'hanno dato quotidiano, per un anno l'hanno dato di notte.
Sì, perché diciamolo che comunque tutte queste belle serie, tutti questi bei sceneggiati di Italia 1, cioè avevano una programmazione
La programmazione Pongo, diciamo, sì, esatto. Che poteva essere
mi stupisce che alla fine non sia uscito né How I Met Your Mother, ma soprattutto Big Bang Theory. Quindi
io
effettivamente sono i casi più grandi
di questi
titoli.
Io sono una hater di Big Bang Theory, non mi piace. Mi irrita Big Bang Theory. Non mi piace quell'ironia sulla scienza, mi piace il fatto che lui sia uno stronzo e lei sia una scema. So che poi non è così banale la struttura del racconto, però non mi ha mai preso. Non è di questo canale, però lo sostituisco e lo sovrappongo con Death 70 Show.
Ok,
lo ricordate?
Sì, MTV era.
Era MTV, sì. Vabbè, comunque.
Si è tirato fuori infatti anche Skins,
esatto.
Perché non è Italia 1.
Sai, secondo me però perché non sono uscite queste due? Perché io penso, almeno io l'ho viste, Big Bang Theory e How I Met Your Mother, cioè online, perché le scaricavo, diciamo.
È vero. Tipo Modern
quindi,
Family, anche queste cose.
Sì, è vero, cioè, comunque eravamo un po' più grandi quando...
Era quel 2005,
che
forse.
Che altro, internet era un po' più grande, quindi perché aspettare che Pier Silvio le mandi su Italia 1 quando te le puoi scaricare e te le vedi
e
quando
poi
vuoi?
Poi doppiate comunque, cioè era in quel periodo in cui cominciavo a vedere le cose in originale, quindi c'erano tutti i modi di dire, cioè catchphrase dei personaggi, poi le vedi doppiate.
La famosa battuta di How I Met Your Mother, it's a major problem, che loro dicono sempre, in italiano ho trovato maggiore problema, che non vuol dire un cazzo, no? Cioè, queste cose così.
Ma anche le cose che diceva Barney, diceva,
tutti i doppi sensi,
quanto è brutto leggendario in italiano,
effettivamente.
Leggendario.
Per cos'era la battuta pure di Barney che diceva...
Cioè, su tap,
cioè, sì,
vestiti con vestito, cioè, con poi tradurlo, quella cosa
Legendary, com'era la cosa?
Wait for it.
Ecco, esatto. Sì.
Come casini di doppiaggio, io me ne ricordo uno che è passato completamente in sordina, sempre per tornare a Buffy, la puntata musical di Buffy in cui lei si reca da Spike e gli chiede delle informazioni e lui le risponde, sei venuta qui soltanto per succhiarmi informazioni? Lei in italiano risponde, cos'altro dovrei fare? Rewind. What else would you like me to suck?
vabbè, e qua
abbiamo
perso
questa perla.
Cito la serie bellissima di come si chiama?
Freaks and Geeks.
No, scusami. No, dai, quella serie inglese dove loro hanno i superpoteri.
Misfits,
ecco. Che lei dice do I suck or blow? Cioè la famosa battuta del test dell'alcol. Ma comunque, a proposito di puntini, andiamo a
fermi.
Sì, questa, del crimine.
Fermi, sta entrando Giulio.
Ma andiamo a un'altra bella parentesi di Italia 1 che è CSI, o come diceva la premiata ditta CSI. E quindi a questo punto,
la facciamo velocissima, giusto per capire, visto che l'universo di CSI è infinito, ne abbiamo contati 5. Qual è il vostro CSI del cuore?
Perché ricordiamo che abbiamo CSI Scena del Crimine, che è quello in California, no? Quello a San Francisco.
È quello originale, sì.
CSI Miami, CSI New York, CSI Cyber e CSI Vegas, che
mancava,
io non ho.
Mancava in Nevada.
Esatto. Quale tu, Rapone, quale CSI, in quale CSI ti identifichi?
Io non sono una persona da CSI, cioè non sono...
Tu guardavi Rai 2, guardavi NCIS.
No, cioè io vedevo che c'era questa, cambiavo, non so che guardavo, non so che ci stava.
Non si piaceva vedere questi cadaveri in putrefazione nelle case di Miami.
Comunque si vede che c'è un gap. Perché neanch'io guardavo CSI. Io il true crime lo fruisco solo audio.
Ah, ok. No, invece a me piaceva moltissimo.
Non la pensa, anzi la pensava come te Quentin Tarantino, che non mi ricordo in quale anno fece uno speciale di
Riz. Guarda, se Tarantino fa uno speciale di
Risa, infatti, una puntata di CSI che si chiamava Sepolto Vivo, che fu anche trasmessa come L'Eventone su Italia 1.
Quanto sarebbe bello se i nostri autori, i nostri grandi autori, ogni tanto facessero, che ne so, una puntata speciale di Doc nelle
di
Doc.
Esatto. Ma che ne so, come se Fausto Brizzi facesse Gloria.
Tocca a mia taci, perché se no arriva la querela.
Comunque, Orazio Kane dov'è?
Miami.
Allora
infatti,
mi piaceva
secondo
Miami.
Me, come nell'intro del Signore degli Anelli, faccio Kate Blanchett e dico, ma tutti
uguale.
Loro furono ingannati.
Sì.
Perché nel Monte Fato, nella terra di Mordor, tra le fiamme del Monte Fato, CSI si inventa Orazio Kane, l'occhialetto nero e tutti gli altri addio.
Piccolo fatto che abbiamo aggiunto qua in scaletta, non capisco perché, ma lo diciamo lo stesso: nel 2003 si conclude la programmazione della serie di Chuck Norris Walker Texas Ranger e viene traslocata su Rete4. Ora possiamo dire Chuck Norris uno dei primi meme?
Sì.
Che
sì,
c'era
sì,
la
sì.
cosa
ma
tipo...
non è sempre stato su Rete4 Chuck
no,
Norris?
Fino al 2003 era su Italia 1.
Anche la signora in giallo cosa. Ha cambiato.
Signora in giallo forse è stata sempre su Rete4. Okay. Però
secondo
Chuck
voi
Norris...
perché questo passa? Perché forse è più da pubblico di Rete4. Cioè...
Secondo me sì.
Beh, da anziani
e da trampiani padani che stanno su con la sedia col fucile nel... che tra l'altro a me ricorda Marco Masini Chuck Norris.
Silenzio.
No, questa cosa non accoglie. Non accoglie. Poi invece
vabbè, cosa succedeva
su,
quando queste serie TV erano così speciali da guadagnarsi la prima serata? Succedeva che avevamo Smallville la domenica sera.
Tu guardavi Smallville?
No, io lo vedevo ogni tanto, però il pomeriggio me lo ricordo, non la
sera.
Tu
l'hai fruito quindi poi già pomeridiano.
Sì.
Forse
dipendeva anche dalla stagione, cioè quando c'erano delle stagioni che erano già messe in onda erano il
la prima
pomeriggio.
Era sempre la domenica sera, mi ricordo che era il competitor di Un Medico in Famiglia.
Vedi.
Somebody say.
Ma tu sei un fumettaro anche Marvel DC o soltanto...
No, io un po' sì, però più DC che Marvel.
Davvero?
Sì.
Sei il primo che conosco.
Ma perché là c'hanno Batman. Comunque Batman è più figo di tutti. Cioè anche come universo...
Il multiverso di Batman.
Ma anche solo l'universo standard. Cioè tutti i cattivi di Batman. Cioè c'hai Joker, Pinguino, Due Facce. Cioè, comunque sono più iconici rispetto a tutti gli
sono
altri.
D'accordo,
secondo
comunque,
ma il
sono
Batman della Marvel secondo te chi è? Iron Man.
Allora nel senso di
chiaramente io penso alla questione tecnologica umano
sarebbe Iron Man, solo che Iron Man è pure più insomma coatto insomma
ma tra l'altro
è Robert Downey Jr.
Marvel è un po' più tipo propaganda americana, non io ho questa percezione, mi sembra un po' più esplicitamente americanista nei supereroi, mentre Batman mi sembra un po' più critico forse anche verso il
Batman,
mondo
Batman. Sì, però c'è Superman che è proprio cioè i colori americani, l'eroe americano. Sì, però
Wonder Woman in effetti anche di
sì,
sì, però Batman forse era più quello un po' vigilante, un po' più anarchico forse.
Scusami, allora domanda è Elon Musk, perché è uno ricchissimo che si fa tutto nero tra l'altro.
Esatto.
No,
però è buono
Batman. cosa mi dici dei Batman di Tim Burton? Domanda fuori tema.
Vabbè,
ti piacciono?
Piacevano, sì, quando ero piccolo mi piacevano.
Perché io li amo, per esempio. Io amo quei Batman così scadenti, diciamo, come...
Però vabbè, era l'immaginario suo messo sul mondo di Batman.
Ti chiedo, meglio Batman di Burton o Batman di Nolan?
Oddio, non lo so. Perché quello di Nolan, cioè quello con Joker era figo, secondo me. Perché il Joker era fatto bene. Il primo era ok, il terzo era brutto.
Il terzo era veramente brutto.
Il terzo forse non lo mi ricordo.
Quello con Hathaway.
Ma ti è piaciuto Joseph quello? Ah, certo, certo. Ti è piaciuto quello recente?
Non
l'ho
ancora visto quello.
Okay.
Com'è? Bello quello?
È molto Balenciaga. Cioè, quando il cinema incontra Balenciaga viene fuori un film, non di Sofia Coppola questa volta, però il mood è un po' quello, secondo me.
Comunque, tra
anche
le altre...
Anche Dune è un po' così, secondo me.
Ma invece, visto che prima citavamo Bim Bum Bam, voi ve lo ricordate Bat Roberto?
Io sì.
Tu te lo ricordi?
Cos'è Bat Roberto? Il nome non mi è nuovo.
C'era Roberto Ceriotti, che è quello che mi sa sostituì Bonolis.
Sì.
Bonolis a Bim Bum Bam.
Sì.
E quindi facevano delle cose, delle parodie. E quindi c'era Bat Roberto, che era lui. Poi c'era Bat Carlotta, che era la sua assistente, e Jolly, che era il cattivo, che era One vestito da
veramente. Sì, perché poi tra l'altro su Bim Bum Bam davano il cartone.
Cartone
animato di Batman.
L'uomo pipistrello. Che poi finiva, è rapidissimo, è furbissimo, è dolcissimo.
È ricchissimo.
Si batte con
cattivo
lealtà e
caparbietà.
Cattivo
di Batman preferito?
Totalmente
Joker.
Joker.
È imbattibile, penso. cazzo.
No, per me è Poison Ivy.
Ah sì?
Sì, io amo quella cosa di Uma Thurman.
Di Uma Thurman.
Ma perché ami Uma Thurman? In sì, realtà il personaggio è debole, sì, credo, di Poison
sì,
Ivy.
Sì, però anche Pinguino è molto bello comunque. Vabbè, stiamo facendo un'altra puntata.
Sì, sì.
Tra le altre
stiamo parlando
serie...
di supereroi. Allora, esatto, vogliamo direttamente a Heroes. Heroes è, insomma... secondo me quella che fu la risposta di Italia 1 a Rai 2, che dava Lost, il pubblico secondo me era abbastanza simile, e anche le trama, la trama sovrannaturale, mettiamola in questo modo.
Ma è quello con Milo Ventimiglia?
È quella con, sì. Ma infatti Heroes ha lanciato una serie di talenti non da meno, parlo di Milo Ventimiglia o Milo, parlo di Zachary Quinto, grandissimo villain
era
di
bello,
tutti gli anni, e soprattutto Aiden Panettiere, che poi mi interpreta
poi
Amanda Knox.
Amanda Knox nel film su Perugia.
Lei non ha fatto una grande carriera, però insomma mi ricordo... Ah, e c'era anche il bambino di Tutto in Famiglia.
Ah.
Che faceva il figlio della tizia che si sdoppiava, sì, la sì, doppia sì, personalità. Ve lo ricordate voi, Rosa?
Era una serie con grandissime potenzialità, poi è andata dal secondo, dalla seconda stagione, perché era coincisa con lo sciopero
è vero,
degli sceneggiatori.
Queste la sono scritta loro, tipo.
Ma sì, ma hanno lasciato delle cose, delle porte aperte, mai chiuse, sì, e poi sono andati a tentoni, ma sbagliando tutto.
Sì, no, anche perché quando ti ritrovi magari una quarta, una quinta, una sesta stagione di 8 episodi, magari il pubblico è già affezionato e va avanti. Con Heroes questa cosa accade nella seconda.
Sì,
quando
subito,
il pubblico
esatto,
deve poi riaffezionarsi il secondo anno e hai 8 episodi cagati male che hanno scritto letteralmente col culo. Sì,
sì, mi ricordo c'era una cosa nella seconda stagione che andavano nel futuro, futuro dove c'è stato tra l'altro un virus che aveva insomma dissipato la popolazione. C'era Milo Ventimiglia con una ragazza appena conosciuta, questa viene presa, portata via, fa tornerò e quella non si è più vista,
sparita,
perché poi la storia è andata da un'altra parte, quindi c'è un personaggio che è finito in un futuro,
così,
è rimasta lì e non se ne è più parlato,
e ora è un Avenger.
Ce lo sa.
E invece c'era pure Veronica Mars,
bel
serie,
tema Veronica Mars,
che incrocia un po' il true crime con il teen drama, perché
fa
comunque...
un po' quello che faceva Buffy però in un'altra veste.
Sì, voi la vedevate Veronica Mars?
Tu
Veronica
Mars? No, perché non c'era il soprannaturale, quindi non è...
Okay, però c'era Charisma Carpenter, ovvero Cordelia di Buffy e Red Angel, che faceva Kendall Casablanca, la mamma,
la mamma
no, non era di Logan,
la mamma è Julian Casablanca,
di Julian, esatto.
Oddio, dei due fratelli ricchi, no, non era la mamma del fidanzato, forse sto dicendo un troll.
Vabbè,
mi sembra che non fosse la mamma del
riaccesa.
Fidanzato.
Altro tema importante, Dr. House, perché in quel film
Roberto Burioni,
sai perché è interessante anche Veronica Mars? Perché è stata poi la serie che nel decennio successivo, quello virale, è stata finanziata dal pubblico, cioè bloccata dalla rete perché aveva pochi ascolti, come tra l'altro Buffy, cioè questi cult con pochi
tutte
numeri,
le serie più grandi sono state viste da pochissime
esatto,
persone in realtà.
Però il pubblico di Veronica Mars si è unito nel 2017 mi pare per finanziare il film, è uscita una merda,
il film?
Una merda rara. Kirsten Bell nel frattempo
Natale
aveva...
a Veronica Mars esatto. Tipo
Kirsten Bell nel frattempo stava fatturando facendo la voce di Gossip Girl.
Vero, lei
e anche
voce
della principessa Anna in Frozen, quindi questa personaggio
vabbè, quindi
che per noi
è
scomparso
esatto,
in realtà.
No, ma lei poi ha fatto, come si chiama, quella serie su Netflix, The Good Place, può essere?
Ah, sì.
Cioè, che comunque è andata avanti.
Essendoci sfuggita dal palinsesto Italia UNESCO.
Abbiamo perso dal radar, cioè il radar Italia si
UNESCO.
È rotto. Italia UNESCO.
Patrimonio Italia UNESCO.
Italia UNESCO. No, e invece, secondo voi, questa domanda provocazione, a parte che prima dicevo appunto Dottor House, sì, come giustamente diceva Maria, il Burione di Italia 1, e secondo voi queste serie erano belle o ci piacevano semplicemente perché ce le propinavano su Italia 1 e non potevamo vedere nient'altro?
O quali dici, quali serie?
Tipo appunto Veronica Mars, Heroes, Dr. House,
escludendo Buffy che
è un capolavoro. Eravamo un po', diciamo, anche
vedo le serie
dominati dal palinsesto. Siamo diventati
da
più
un
bravi
lato, secondo me avevamo meno strumenti, eravamo più piccoli e chiaramente c'era un entusiasmo nel guardare tutto quello che veniva propinato. Ovviamente diverso, io non so se guardando oggi Buffy, per quanto Buffy... Ecco, forse oggi guardando Buffy mi concentrerei sulla bravura nella scrittura, in tutti... all'epoca comunque c'era questo apprezzamento ingenuo, ma c'era anche la voglia di saltare sul divano e far finta di essere Karate Kid insieme a lei. L'unione di questi elementi mi ha portato a vederla come un capolavoro, o sì, non penso fosse proprio un capolavoro. Questo gran capolavoro,
ma ti dirò,
ecco,
di più,
cioè non è diverso da Mare Fuori.
Quando noi siamo cresciuti non c'era la TV di qualità, anzi, la ridico.
Vai,
quando siamo cresciuti non c'era la serialità di qualità. Le serie erano questa roba qui e andava benissimo così.
Che anzi,
poi
dicono sempre che Lost ha inventato,
ma no, in realtà
qua
dicono che il soprano ha inventato questa roba qua. Dopo il Soprano, chiaramente l'asticella si è talmente alzata che oggi anche un teen drama, non lo so, tipo Mercoledì, ha delle ambizioni cioè è candidato agli Emmy, per dire. Quindi secondo me, da un certo punto in poi, questa roba qua banalmente non si è fatta più.
Però secondo me le sitcom invece ci stanno, cioè sono belle queste che abbiamo citato.
Infatti la sitcom si è persa totalmente,
infatti non ci sono
come,
più
come genere. Cioè non esistono più le sitcom, non c'è niente che di su Netflix,
al massimo serie brevi di 20 minuti, è rimasta la durata per alcune
serie ma
oggi
ambientate in un posto
però
chiuso,
roba lì, no,
con
persa
le risate, con non c'è proprio più. Ma in generale le serie comiche proprio scarseggiano, non c'è poco di
no
tipo.
Comico
c'è
in generale sì, ci sta cioè ci
ma
stanno
poco comunque rispetto a quanto ci sono di invece serione tipo vedi anche in base ai premi.
Cioè mi dici una serie di oggi smaccatamente comica? Beh, solo comica.
Curb Your Enthusiasm.
Però già è finita quella.
No,
la stanno rifacendo.
L'ultima stagione stanno facendo adesso.
Sempre HBO.
Sì.
È sempre forse a botte elementari, squisitamente comica.
The Curse, quello con Emma Stone, ma è comico.
Comico? Cioè
è il comico cringe, comedy.
Capito, è
così.
Sempre un comico più qualcosa. Forse l'ABC, che è un canale generalista, fa un po' le serie comedy e a botte elementari è solo comico. Ma se tu pensi che quest'anno l'Emmy e il Golden Globe con miglior commedia l'ha vinto The Bear, tu capisci?
Vabbè,
anche il concetto di comico
era una grande serie comica.
Ma comica?
Sì, dai, Shameless sì.
Ma era comico come comico The Bear. Comunque, ogni tanto fai ha ha e poi
è Chicago quello.
Ecco, è Chicago, esatto.
E comunque possiamo dire che la serialità, la quality seriality ha anche rotto i coglioni.
Aridateci, camera, caffè.
Esatto,
infatti.
Che
ma
cazzo.
Tu vai su RaiPlay, clicchi sulla scritta Mare Fuori e allora dimentichi.
Guarda,
che
io ho scoperto questo programma su RaiPlay di cui non riesco più a fare a meno, che si chiama I miei vinili.
Riccardo Rossi.
Mi ha riempito il cuore.
Ho visto che ha fatto con Amadeus di recente.
Sì.
Ma c'è tanta roba su RaiPlay. Aspettate. No, dobbiamo fare il disclaimer. No, ADV. C'è tanta roba su RaiPlay, però scarsa pubblicizzata.
Ragazzi, se io dovessi fare una classifica delle piattaforme, RaiPlay sarebbe il numero uno.
Probabilmente
cioè,
ad oggi anche per me.
Tra l'altro abbiamo mandato alla stagista di riprenderci mentre dice queste
cose.
Esatto,
così.
Perché così magari.
Comunque, ma visto che
posso dire, Riccardo Rossi potrebbe essere il Larry David italiano. Cioè, provate che sì, potrebbe essere.
Sì, vero.
Questa diventa una clip e lo tagliamo.
Esatto.
Sì, sarebbe.
Guarda, questi soldi che stiamo dando alla stagista, i soldi meglio investiti in questa azienda.
Fino all'ultimo centesimo guadagnato.
Ma visto che stiamo parlando di TV.
Sì.
Strano.
TV nel senso letterale del termine. Se me lo concedete, io farei un tuffo diretto a quelli che sono i programmi TV di Italia 1, perché non c'erano solo cartoni animati e serie, ma anche un sacco di show della prima serata. Allora, vediamo un po' quelli che abbiamo individuato.
Allora, ragazzi.
Ragazzi, bisogna fare un recap.
Qua veramente forse ci vuole una terza puntata, perché abbiamo campioni, che voglio dire
campioni del cuore.
Campioni del cuore.
Questa città.
Che lo cantava Gigi
D'Alessio.
Se vedrai quella bandiera. Condotto da Ilaria D'Amico, inviato ufficiale Davide De Zan.
Ciccio Graziano.
Fantastico.
Posso dire che campioni sta la nostra televisione come Ted Lasso sta la serialità.
Certo. Accettiamo questa provocazione, anzi la accogliamo. Poi abbiamo appunto Camera Caffè, che abbiamo citato, che in realtà più che un programma
è
una sitcom.
Perché io me lo ricordo su Rai 2?
Camera Caffè.
È un effetto Mangiala.
Ah, ma dai.
Un effetto Mangiala.
Ma perché Silvano lei è un cretino, per cercare di citare. Poi abbiamo La Talpa, che appunto sogna di tornare, chissà se tornerà. La Pupa e il Secchione.
Gran tema. Qual è la vostra pupa preferita?
Tu come lo vivevi questo programma? Se lo vivevi, cioè,
c'era Enrico Papi che, e poi c'era
la
quella
Panicucci.
Che
la Panicucci, all'inizio la Panicucci, la seconda edizione la Barale.
Ah, ok. E c'era lì la concorrente, e poi è diventata la
Cipriani, tu dici?
No. Aspetta, no, come si chiama? Raffaella Fico, per essere stata
Raffaella
lì.
Raffaella Fico?
No, era Grande Fratello. Lei.
Era Grande Fratello?
Aveva fatto Colorado come ballerina.
Ah, no, allora forse mi sbaglio.
Forse
mi
dici Nora, la pupa riccia?
Ah, sì, forse era lei.
Allora,
riccia.
Diciamo che molte pupe poi sono state altro, nel senso tipo...
Olgettine.
Ah, ecco.
L'intersezione, diciamo, era quella tra la selezione della pupa o un appartamento in via Olgettina.
Cioè, si sovrappongono alcune di queste.
Sì, okay. Ma per eclettismo, non per altro. Ma la cosa che a me faceva ridere è che i secchioni di questo programma non erano secchioni, erano semplicemente gli sfigati.
Dei casi umani.
Tipo, che ne so, il più bravo al cruciverba di, appunto, Molfè. Veniva chiamato in qualità di semplicemente
non erano intelligenti neanche,
ma no,
mancava anche questa caratteristica.
Venivano spacciati per grandi pozzi di scienze, in realtà erano solo dei personaggi con delle passioni molto particolari.
Allora, possiamo dire, erano solo brutti,
esatto.
Beh, Lucigno lo riassumeva tutto alla perfezione, questo altra mondo era
quando l'informazione si faceva.
E adesso tutti
modo.
I telegiornali sono Lucigno, lo guarda un po'.
È vero, anche il TG1,
soprattutto
al momento Lucigno.
Poi Studio Aperto, che era infatti la costola, quella un po' più seria. Ricordiamo, il giornale fondato dal padre di Fabrizio Corona.
Il servizio di punta era tipo mocassini blu o verdi?
Il direttore era Mario Giordano.
Una grandissima Benedetta Parodi, mi ricordo.
Paolo Liguori.
Io mi ricordo perfettamente di un servizio di Studio Aperto sulla merda. Famoso servizio sulla merda, che poi infatti forse lo ritroveremo, lo metteremo sul nostro profilo. C'era questa voce che diceva: non si smette mai di parlare di merda. E si vedono queste montagne. È la merda, è il tema che imbocca a tutti. Cioè, io dicevo, ma che cosa stupendo. E poi la parte bella per me almeno era aspettare il finale in cui si vedevano le poppe.
Sì.
Vi ricordate che alla fine c'era la parte così. E poi, che ne so, Manuel Arcuri a mare con le bocce da fora.
Però cioè, Manuel Arcuri al mare per far vedere il backstage del calendario.
Certo. Mi ricordo questo servizio bellissimo sulla cocaina nei locali di Milano.
Certo,
e le soubrette
all'Hollywood.
E c'è questo servizio che già è esilarante per tutta il suo primo minuto 25. Mi faceva morire da ridere. Vabbè, leggevano i cartelli delle accuse che si facevano l'una all'altra. Stupendo. Ma la chiusa mi ha nel cuore, perché diceva: interrogate hanno negato tutto, anche Fernanda Lessa ed Elisabetta Canalis. Tacco.
Bellissimo, ragazzi. Poi, vabbè, scusate, le Iene non possiamo citarle, perché
Le Iene secondo me è un bel temone grande.
Nel decennio breve comunque tutti abbiamo visto
Simone Iene. Ventura era già andata via.
Sì, Simone Ventura era già in Rai a quelli che era Isola dei Famosi.
Sì. Chi era la tua conduttrice preferita delle Iene?
Perché c'è stata Simone Ventura,
Ilaria Blasi, Cristina Chiabotto, Alessia Marcuzzi,
la Chiabotto,
Cristina Chiabotto.
Belen,
sì, fino agli ultimi anni.
Perché io mi ricordo, l'avventura me la ricordo. Poi sì, che era proprio sul bancone insieme, che c'era Fabio Volo e Andrea Pellizzari.
Sì.
Oddio.
Mentre la Chiabotto con Luca e Paolo.
Sì, Luca e Paolo hanno fatto un sacco di anni,
anche con la Marcuzzi forse.
Sì, che c'era Supereroi contro la Municipale.
Mi pare che nel 2008 pure Pippo Baudo abbia fatto una puntata
delle Iene
come conduttore.
Vabbè, allora scusa, inviato delle Iene preferito.
Vabbè,
Enrico Lucci. Cioè, comunque i servizi di Enrico Lucci, ragazzi, sono dei capolavori. Quando andava a rompere i coglioni a Valeria Marini durante le sue sfilate,
Tony Randine, come si chiama? Lei che era un pazzo.
Mamma mia, che c'è lei che presentava L'Intimo Gioiello con le sue
Seduzioni
sfilate.
Diamond.
E lui che andava: Valeriona. Bellissimo. Vabbè, se posso citare un mio feticcio, Mistero con Enrico Ruggeri.
Certo,
grande.
Certo.
Ma Mistero, anche... ma il bivio ancora prima, certo.
Quante strade avrei potuto.
Io mi ricordo una puntata con Marco Columbro al bivio, che c'era questa cosa che lui aveva visto gli alieni a un certo punto, e intervistavano un signore, dice: no, perché Marco Columbro ha visto gli alieni, anche io insomma ho queste cose. E dice: questo, ma chi è questo qua? Ho visto il sottopancia, c'era scritto Tizio Caio, animatore Gabibbo. Era quello dentro il Gabibbo, che anche lui era un occultista come
bellissimo Columbo. E ci colleghiamo a Voyager, altro programma storico del paranormale, con i famosi nani assassini. Cos'era? L'ognomo armato di lascia.
La fiammetta cicogna dove era in questo?
Ma quello, aspetta, era Voyager o era quell'altro di Adam Cadmon, forse?
Ah, forse può essere.
Forse era ancora la versione.
Ma secondo me alcuni mostri se li prestavano poi, perché... Ma Real TV era su Italia 1?
Non mi ricordo di questo titolo.
Potrebbe essere. Sì.
Che
potrebbe
c'era
essere.
Poi la parodia sempre di Maccio Capatonda.
In seconda serata però.
Che c'erano queste cose assurde, tipo incidenti, cose.
Sì, perché era come era quell'altro invece che c'era prima di Real TV, che Ultimo Minuto, può essere? Lo parodiavano Aldo Giovanni e Giacomo, che facevano
potevo
svizzeri.
Rimanere
certo, potevo
rimanere
fruttolo la carotide.
Esatto, che era una parodia di quella cosa lì.
Sì. Comunque anche Top of the Pops è stato su Italia 1 in
assurda
quegli anni. Ma soprattutto il mercante Fiera, che è il grande programma del grande Pino Insegno, di cui tu hai un busto tra l'altro,
certo,
a casa.
Ce l'ho, che è vero.
Quando le lemore il busto di Mussolini, Stefano Rapone il busto di Pino Insegno. Certo. Storia vera.
Facciamo un brindisi così metafisico alla povera prima gatta nera dell'ultima edizione del mercante in fiera, che è stata fatta fuori perché si fumava una canna in barca con gli amici.
Sì. Davvero?
Sì. Sì. La ragazza scelta per fare la gatta nera in questa riedizione, che è durata 6 puntate,
sì,
una cosa del genere,
poco.
Perché
l'hanno beccata in una storia di Instagram con i suoi amici in barca che si faceva una canna, e allora hanno detto no, assolutamente non può fare la gatta nera.
Comunque tu non
nera.
Sapevi questa cosa.
Ma
no, perché non...
Se, guarda, se vuoi usarla in uno sketch la prossima stagione, noi te la vendiamo.
No, ho seguito invece lui che ha detto che Annette Stephens
era troppo avanti con l'età.
Ma che vuoi, cioè, ma chi sei?
Annette Stephens, musa o artista?
È artista.
Io direi musa invece.
Musa? No, per me Annette è un artista. Perché l'ho vista al Grande Fratello, è stato un artista in quell'occasione.
Pino Insegno, boxer o slip?
Che schifo.
Slip.
Anche secondo
perché,
me.
Perché è di destra.
Sì. Slipone di destra, sì.
Ci sta.
Ma vabbè, andiamo in chiusura, non possiamo non fare parentesi su Mai Dire, che voglio dire appunto tema Jalappas. Abbiamo qua l'onore di avere uno dei personaggi appunto dell'universo
Ma infatti,
della Jalappas.
Ne approfitto per introdurla così. Per l'età che avevo, appunto, abbiamo questi anni che ci separano, io ero un po' più piccolino quando volevo vedere Mai Dire, c'era un po' l'effetto South Park di cui parlavamo prima, cioè era comunque un programma proibito che riuscivo a guardare soltanto con i miei genitori, oppure se ero in gita scolastica ero felice perché potevo vedermelo tutto. La tua percezione invece nel decennio breve, prima di diventare...
No, secondo me era... non ci ho mai avuto questa percezione, anzi, cioè andava in onda tardi, quindi per me era strano vederlo, dovevo rimanere apposta sveglio per vederlo, però
Mai Dire domenica era presto, sbaglio? C'era
quello, mi sa che era tipo in prima serata. I primi Mai Dire erano in seconda serata. Era tipo.
Però Mai Dire Gol, no? Cioè, Mai Dire Gol era.
Mai Dire GF, cioè era dopo il GF. Sì.
Poi c'era il fatto che era connesso col calcio all'inizio. Quindi magari era
strapopolare, ma popolare nel senso che tipo vedevi i calciatori della Serie A che facevano gli sketch con Aldo Giovanni, cioè roba impensabile adesso. Quindi, cioè, cosa c'è di più universale del calcio? Penso niente.
Esatto.
E te lo dico guardando te.
E la, chi era la tua, la tua co-conduttrice preferita di mai, tutti mai dire?
Vabbè, forse Ellen, dai, diciamo.
Ah, Ellen.
Ah, me è bella scelta.
Beh,
bella
è quella scelta. più riconoscibile. Sì.
Vabbè, io chiaramente mi ricordo Elisabetta Canalis, che ha fatto un anno incredibile quando scriveva Mirko dalle Marche.
E invece i tuoi sketch preferiti? Fai tipo una top 3 sketch preferiti?
Vabbè, secondo me gli svizzeri di Aldo Giovanni Giacomo erano bellissimi. Mi piaceva anche molto Carcarlo Pravettoni.
Certo.
E mi ricordo anche i crossover che facevano. C'era Carcarlo Pravettoni con il bimbo Gigi, che era il bambino ricco. E c'era Aldo, faceva il bambino povero, che era molto bello. Poi che altro? Vabbè, Maccio forse,
trailer di Maccio. Io amavo Cacioppo, mi faceva troppo
Cacioppo
ridere.
Faceva meglio.
Invece imitazione preferita di Mai Dire?
Imitazione, vabbè, io mi ricordo molto quelle del quando facevamo Mai Dire Grande Fratello,
sì,
che c'erano specchiera che
Cortellesi, De Luigi,
facevano Patrick,
quelle l'impacciatore
come si chiama quello che diceva quello voglio la sigaretta,
Filippo Nardi.
Sono mie sigarette,
magari mi ricordo era bellissimo.
Comunque io amavo tantissimo anche le candid camera giapponesi che facevano su Mai Dire Domenica, perché era domenica. Che io veramente là ho capito la follia del Giappone.
Ma
tipo,
forse
sì,
era Mai Dire Banzai.
Le davano anche la domenica per un periodo, poi fai a capire, a ricostruire quando era. Però prima dei trailer o dopo i trailer di Maccio c'era questo momento in cui davano tipo una candid camera. E mi ricordo di aver visto quella in cui tipo la gente piscia in un bagno pubblico e il bagno diventa una moto d'acqua. Quindi vedi questi col culo di fuori che escono. su questo monopattino elettrico che li porta fino al mare. Ma una cosa, una perversione veramente allucinante.
Questo tipo di comicità dove è rimasta? Soltanto a Paperissima?
Su TikTok.
No, neanche.
Su TikTok.
TikTok.
Alla grande.
Ha cambiato piattaforma.
Infatti Striscia e Internet in realtà vanno molto d'accordo. Cioè le cose YouTube, comunque le compilation di bambini che cadono in realtà, che faceva vedere Paperissimo, Striscia, sono perfettamente...
Ma anche Jalappas adesso prendono molte cose da Internet e fanno il commento.
Ma infatti scusa, adesso vabbè, tu entrato nella magica squadra della Jalappa, appunto, qual era il comico o la comica che vedevi da ragazzo e con cui dicevi cazzo ci voglio lavorare? Magari è successo,
ma non lo so lavorando. Perché allora diciamo non è che pensavo di fare questo lavoro quando ero più piccolo, però tipo sentivo la Jalappa e dicevo io vorrei essere uno di loro, cioè vorrei stare lì a parlare insieme a loro e quindi...
Beh, si è liberato un po'.
No, infatti, infatti sì.
Va bene ragazzi, tristemente volgiamo alla fine di questa seconda puntata.
È successo. No. Io rifaccio il mio jingle se me lo ricordo. Esse come scotto, ma anche sputato. Domanda del cazzo a grandi raponi. La domanda di questo ultimo scotto e sputato, in linea, in pienissima linea con quella della puntata scorsa, è: con quale iena vorresti andare a letto?
È difficile perché so,
uomo, donna.
So poche le donne.
Vabbè, però magari se
ce n'è una che tra l'altro
di quelle che
meglio non...
Però se tu volessi farti anche un giro per curiosità, perché no, anche nell'universo maschile,
qual è la iena?
Poi andare a letto non abbiamo detto a fare cosa,
anche magari esatto, a giocare,
a guardare
a
un film.
La iena più effemminata,
non so,
ma non avere paura del tuo lato
magari
più trasgressivo.
Magari andare a letto, ho guardato un film, mangiato un gelato, non
esatto.
So.
Sai quante volte io e Alice dormiamo nello stesso
letto? Sì, infatti. Io e Stefano andiamo a letto insieme ogni settimana praticamente. Quindi...
Che c'è di iena? Più a Medeva erano iene pure, no?
No,
non
hanno
fatto, loro non sono fatto. No, non credo.
Non hanno fatto niente.
Non
lì.
Mi pare che più a Medeva abbiano mai... Effettivamente allora. Starebbero bene loro con la divisa.
Perché
non, diamo,
questo...
non diamo idea.
No, ma tanto voglio dire...
Finalmente Giulia Maccioca,
la nostra notaia interviene.
Entra in puntata.
Sì.
Abbiamo messo 41 puntate a farti intervenire.
Quindi o Piamedeo o Angelo Duro.
Quindi o un trisom,
o
un uomo con un nome molto,
Angelo Duro,
che non si dica che non sia duro.
Esatto. Che ci ha tenuto a rispondere alla domanda nostra Boxer o Slip sul palco dell'Ariston.
Vi ricordate che
bel scorso?
Momento
sì.
Quando li abbiamo visto.
Mi sono tolto, è vero, vero.
Ma pazzo.
Tu Alice?
Io vorrei dire Enrico Lucci, perché comunque sono appunto una grandissima fan di Enrico Lucci, però se devo dare voce ai miei istinti più beceri da donna alfa, Luca Bizzarri.
Ah. E io allora mi attacco e ti dico Paolo.
Ok.
Paolo che si sogla, anche perché mi ricordo questa cosa che mi è rimasta impressa, tipo la frase di Karen nella borsa brutta di Paolo che si sogla, che aveva il monopalla in camera,
certo,
caffè.
Aveva un solo testicolo.
Cosa della palla da sola.
Quindi vuoi controllare come le mutande di Angelo Duro. Ok,
tu Maria?
Ha un senso. Io invece, ragazze, dico Fabio Volo.
Pensavo Vittoria Cabello.
Pensavo
detto,
Giulio Goria.
Invece
Vittoria è una iena.
Ah, vedi, cioè, ormai a saperlo, ormai ho detto Angelo Duro, ormai volevo dire Vittoria.
Io invece voglio essere sincera con voi, perché non sono perfetta, sono una persona che commette errori, a volte viene fraintesa.
L'importante è che siete stessa.
E voglio essere me stessa e dire io un giro, ti prova, me lo farei.
Lo provo.
E allora invitiamo Fabio Volo, se non per
fatto.
Un giro di prova.
L'abbiamo già fatto. L'abbiamo già fatto. Noi l'abbiamo avuto Fabio Volo in questo studio e abbiamo detto di venire e ha fatto finta di niente. Se ne andava. Quindi rinnoviamo l'invito a Fabio Volo.
Ma ringraziamo invece Stefano Rapone, che gentilmente si è prestato a queste due puntate deliranti. È stato veramente un piacere.
Anche per
se
me.
Vuoi tornare per la verticale su Baffi, noi siamo
qua.
Quando volete.
Vogliamo fare un libera un po' per salutarci. Allora 3, 2, 1. Italia 1!
Alla prossima!
Ciao!
Il Decennio Breve è un podcast prodotto da Hypercast.
Scritto da Maria Cafagna, Stefano Monti e Alice Valerio Oliveri.
Direttore creativo Raffaele Costantino. Editor Matteo Strada.
Project manager Luisa Boschetti. Editing e montaggio Giulia Maccioca.
Sound design Maurizio Bilancioni.
Registrato negli studi Hypercast di Roma. Hypercast.